L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene la disinformazione un problema enorme, addirittura più preoccupante di eventuali future pandemie. Con il perfezionarsi di tecnologie come l'intelligenza artificiale, il rischio di disinformazione, di fake news, lo sappiamo, cresce in maniera esponenziale. Ne abbiamo parlato anche qui su Rete 2 varie volte. Oggi vogliamo approfondire il tema parlandovi di una mostra che è stata inaugurata questo lunedì e dedicata al complottismo. La propone il Museo della Filosofia di Milano e si intitola Complottismo, Fake News e altre trappole mentali. Resterà aperta al pubblico fino al 22 febbraio. E ne parliamo oggi con una delle curatrici, la professoressa Anna Ichino, che saluto, benvenuta.
Buongiorno, grazie dell'invito.
Lei è professoressa di filosofia presso l'Università degli Studi di Milano. I suoi principali ambiti di ricerca sono la filosofia della mente, la filosofia della psicologia. Vedremo che questo ci servirà anche per capire le dinamiche mentali del complottismo. Tra le sue pubblicazioni ne cito una: Credo in un solo Dio o me lo immagino, punto di domanda, i meccanismi cognitivi sottesi al pensiero religioso, libro pubblicato per le edizioni Libreria Cortina. Anna Ichino, l'esposizione offre un percorso che spazia dai giochi interattivi, pannelli didattici, contenuti multimediali, c'è anche uno spazio per i più piccoli. La vostra idea è quella di esporre il pubblico a una piccola dose del virus, dunque il pensiero cospirazionista, per aiutarlo alla fine del percorso a immunizzarsi, come si fa con i vaccini. Ecco, ci racconta quali sono le strategie di questo percorso di immunizzazione?
Allora, sì, la strategia è quella che lei ha chiamato vaccino, è il cosiddetto vaccino cognitivo. Quindi, così come i vaccini appunto espongono il nostro sistema immunitario a una piccola dose di virus per insegnargli a reagire efficacemente quando lo incontra nella realtà, allo stesso modo la mostra, il percorso della mostra fa un lavoro di, viene chiamata educazione mediale. Il tentativo appunto è quello di esporre la nostra mente a una piccola dose di disinformazione, diciamo innocua ma realistica, per insegnare alla nostra mente a reagire, a riconoscerla quando la incontra nella realtà e appunto contrastarla. E lo facciamo con giochi e attività, uno dei quali è proprio un gioco che chiede ai visitatori di giocare a fare i complottisti per capire da dentro i meccanismi coinvolti. Quindi i giocatori hanno a disposizione una serie di carte e di istruzioni su come funziona la mente complottista che devono studiare, fra virgolette, e poi mettere in pratica giocando su una piattaforma di un social che abbiamo creato appositamente per questo scopo e provando a diffondere le loro teorie su questa piattaforma. Questa piattaforma si chiama Glitter, che è un gemello di Twitter, sul quale appunto si guadagnano punti popolarità. L'algoritmo di Glitter calcola i tuoi punti popolarità vedendo quanto sei bravo a diffondere la tua teoria del complotto e poi decreta un vincitore. E appunto l'obiettivo non è quello di creare un vero complottista, ma di farti capire da dentro come funziona per smontarla poi.
E i visitatori hanno già messo a punto delle teorie complottiste fantasiose e interessanti?
Molte e molto divertenti, devo dire. Adesso io sono davanti alla mostra, c'è dentro una classe, perché al mattino le visite sono dedicate alle classi delle scuole superiori. C'è dentro una classe che sta creando le sue teorie del complotto e vede i ragazzi che ridono. Noi, Glitter funziona così, che noi abbiamo creato delle finte news, per cui gli account istituzionali, l'account non so, del Corriere, dell'agenzia ANSA, della BBC, mandano delle informazioni e ovviamente il complottista nel gioco cosa deve fare? Deve dire no, queste storie non sono vere e inventare la sua storia alternativa, per cui adesso stavano giocando, la storia di adesso di questa classe era: spariscono i piccioni da Piazza del Duomo, la città si sveglia e Piazza del Duomo è vuota. E questa è la notizia ufficiale che il complottista deve ovviamente
trasformare,
per cui chi è stato a far sparire i piccioni? Li hanno fatti sparire per gli interessi delle multinazionali? È Starbucks che non vuole i piccioni perché minacciano i suoi clienti? Adesso queste le cito proprio in diretta perché ero dentro con una classe che le ha create. E ne abbiamo appunto, le storie che abbiamo creato sono di vario tipo e il gioco del complottista è contrastarle.
Non avete paura che ci sia qualche leak dal vostro social che si sparga nella realtà e che dimostri peraltro in modo così inconsulto come funziona effettivamente tutto questo?
L'abbiamo, ci siamo posti molti, come con i veri vaccini, ti poni il dubbio e gli effetti certo. collaterali e se poi ce lo siamo posti. E in questo senso è proprio un po' un esperimento sociale. Devo dire, finora appunto avevamo paura anche banalmente che si scadesse nel cattivo gusto. Mm-hmm. Per ora sembra star funzionando abbastanza bene e in realtà abbiamo in programma con degli psicologi con cui abbiamo lavorato in passato poi di testarla davvero. Cioè, adesso alla mostra ovviamente non c'è un monitoraggio degli effetti dell'uso di questo gioco, però l'idea è poi quella appunto di fare dei test rigorosi per vedere sul lungo termine se giochi di questo tipo sono efficaci, e non è il primo che si inserisce, ce ne sono già altri creati da degli psicologi di Cambridge che appunto son giochi, uno si chiama Go Viral, se lo googlate lo trovate, e quello è stato testato, hanno fatto su dei campioni di persone, hanno provato a vedere appunto prima e dopo l'esposizione al gioco se c'era una maggiore capacità di riconoscimento della disinformazione.
E il risultato qual era?
I risultati sono stati positivi, quest'idea del vaccino positivo, adesso non le so dire esattamente le percentuali, però uh-huh. l'idea del vaccino cognitivo ha una sua fondatezza, infatti l'abbiamo messa in atto proprio sulla scorta di questi risultati che dicono che serve.
Certo.
Purtroppo, appunto, la strategia dell'educazione mediale è una strategia di lungo termine e non serve nell'immediato sulla singola notizia, perché richiede una lunga esposizione agli stimoli positivi, per cui bisogna giocare a lungo, per esempio, per ottenere dei buoni risultati, e bisogna essere ben disposti a capire i materiali che ci vengono presentati, per cui non è una strategia
semplice, certo, di breve termine,
esatto.
È una strategia a lungo termine.
Esatto, è stata testata per esempio con classi, con studenti, per cui è un lavoro che puoi fare nel corso di un tempo significativo e ha dei buoni risultati.
Quindi la parte anche didattica è estremamente importante in questo caso, e quindi è anche quello che cercate di fare con questa mostra. Lei tra l'altro si occupa, Anna Echino, proprio di filosofia della mente e di filosofia della psicologia. Quali sono dunque i meccanismi della mente che si attivano e ci spingono a credere anche alle teorie cospirazioniste? Immagino che ci siano degli studi da questo punto di vista.
Sì, ce ne sono molti e sono quelli sui quali è basato il percorso della mostra, sia un tema che adesso ha ricevuto grandissima attenzione dagli psicologi. Allora, i meccanismi ovviamente sono molti, io adesso semplifico un po'. Alla domanda perché si crede alle teorie del complotto, la risposta è complessa, ma dovendo individuare alcuni ingredienti di base, appunto anche nel percorso della mostra ne individuiamo due. E il primo, che è davvero la base, è il meccanismo della sfiducia. Cioè si dice spesso che la mente complottista è una mente credulona, che crede a qualsiasi cosa. Ma in realtà è vero il contrario, il complottista è qualcuno che non crede a niente, il complottista è qualcuno che ha perso fiducia, che diffida dell'informazione ufficiale, del parere degli esperti, a volte anche dei propri occhi, che non crede a quello che vede. Quindi il primo meccanismo è quello della sfiducia, che ha peraltro cause spesso fondate, cioè è una sfiducia che parte da situazioni di effettiva diseguaglianza, squilibri di potere e situazioni di marginalizzazione, per cui non so, sono stato discriminato dal sistema sanitario, non riesco a parlare con un medico, mi sento appunto un perdente e ignorato dalle autorità che dovrebbero darmi
delle risposte.
Esatto, quindi si crea questa sfiducia, e la sfiducia cosa fa? La sfiducia appunto crea quello che chiamiamo un vuoto esplicativo, nel senso che ti porta a rifiutare una serie di risposte che sono appunto quelle degli esperti e delle istituzioni, e a trovarti con molte domande. Se rifiuti l'idea per cui la pandemia è nata da un salto di specie del virus, ti trovi con la grande domanda: allora com'è nata la pandemia? E lì, appunto, in questo vuoto di risposte prendono piede le fantasie complottiste, perché senza risposte la nostra mente non sa stare, abbiamo bisogno di qualcosa che ci aiuti a mettere ordine e a mettere dei punti fermi nella realtà. E allora le teorie complottiste prendono piede perché? Perché sono teorie che appagano dei nostri bisogni psicologici e sfruttano alcune nostre innate tendenze di pensiero, i cosiddetti bias cognitivi.
E poi il bisogno di avere spiegazioni semplici anche, spesso le risposte sono complesse oppure non c'è una risposta per spiegare un evento, una tendenza, c'è anche il desiderio di semplificare, il bisogno anche in un mondo complesso.
È un bisogno che abbiamo tutti, ecco, uno dei punti che sottolineiamo molto nella mostra è che i bisogni e anche i bias cognitivi alla base delle teorie del complotto sono bisogni che abbiamo tutti, tutti abbiamo bisogno di comprensione, di semplicità, di appartenenza ad un gruppo, che è un altro dei bisogni alla base delle teorie del complotto. Tutti abbiamo questi bisogni, quando questi si innestano in un clima di sfiducia però, in un terreno di sfiducia portano a teorie complottiste. Però sì, appunto, in questo senso comprendere la mente del complottista è comprendere la mente di tutti noi. Tutti abbiamo questa tendenza a cercare di soddisfare dei bisogni psicologici.